Siamo ad Acciaroli, frazione di Pollica, insieme a Massimo Vassallo, il fratello del sindaco pescatore Angelo Vassallo. Vogliamo conoscere chi era Angelo e quale messaggio ha lasciato e perché in questo momento è importante raccontare esperienze di uomini del sud che tramite la politica hanno cercato di cambiare il volto di un territorio, di rispettarlo, di migliorarlo dal punto di vista occupazionale e di sfidare i grandi poteri mafiosi. Chi era Angelo Massimo?
Angelo era un semplice pescatore che tutte le mattine si svegliava alle 2 e ritornava la sera alle 6. Poi, spinto dall'amore per il suo paese, per la sua terra e anche per la sua comunità, decise di entrare in politica, di fare l'amministratore, perché c'è una bella differenza tra politico e amministratore. Erano gli anni 90, 94, 95 in un sud dove ancora vigeva una regola non scritta, che era quella del feudatario di turno, nel senso che il politico, l'amministratore doveva e comunque veniva da famiglie di professionisti, di avvocati, di medici, che poi negli anni ci sono state nel comune di Pollica, ma che hanno praticamente dimostrato di non essere in grado né di fare l'amministratore né di fare nulla per la comunità. Quindi quando Angelo si è presentato alle elezioni è stato quasi deriso, perché l'idea che il figlio di un pescatore o comunque un pescatore potesse prendere le redini di una comunità, di occuparsi di quella che era la vita amministrativa, sembrava quasi uno scherzo per il nobile di turno. Mm-hmm. E poi nel giro di pochi anni invece
nel 95
siamo nel 90, 95
dopo periodo dopo le stragi,
sì,
un periodo
sì,
dopo Mani Pulite,
sì,
un periodo
sì,
diciamo
un periodo in cui i partiti erano saltati, lui di origine socialista aveva perso un po' anche la bussola con tutto quello che era successo all'interno del partito, quindi fondamentalmente questa sua scelta scombussola un territorio che era un territorio in quegli anni totalmente abbandonato, cioè parliamo di un paese a Acciaroli sul mare dove non c'era un impianto di depurazione, cioè praticamente la fognatura arrivava dritta dritta in mare, dove non esisteva la raccolta differenziata. Durante l'estate vicino alla torre del paese, quindi siamo al centro del porto, praticamente c'è un muro e questo muro che sorregge la torre, c'erano 2, 3, 4 metri di buste di immondizia dove la raccolta non veniva assolutamente fatta, perché era un servizio di raccolta fatta alla buona. Un paese che passa da 1000 abitanti d'inverno a 20-30 mila euro d'estate, se non sei preparato ti trovi con grandi difficoltà, e quindi lui ha dovuto iniziato dalle basi, come la casa, iniziato dalle fondamenta, ha iniziato con la raccolta differenziata, ha iniziato ad inculcare alla gente che il turismo è la base di questo territorio. Se tu pretendi che il turista viene, ti lascia i soldi e poi se ne va senza avere nessun servizio, tu il turismo non lo puoi fare. Quindi è entrato nella mente delle persone e ha spiegato loro che questo paese doveva comunque offrire qualcosa in più per arrivare ad un livello medio-alto a livello nazionale. Quindi grande lavoro, lavorava almeno 12 ore al giorno. Il segretario comunale mi diceva che alcune sere restavano lì fino a mezzanotte, all'una, a guardare le carte, a sfogliare quello che c'era da sfogliare all'interno di un'amministrazione degli anni passati dove nemmeno i bilanci venivano approvati. Una macchina comunale sgangherata, quindi con la sua forza, la sua volontà ha rimesso in piedi la macchina amministrativa, ha rimesso in piedi una comunità che si era sfaldata, perché poi alla fine quando non c'è, è come all'interno di una famiglia, se non c'è il capo famiglia che dà le direttive, la comunità va, ognuno va per fatti propri. Questo porto noi lo guardiamo voi dovete considerare che negli anni 90 questo porto praticamente veniva gestito da una persona, il quale faceva il bello e il cattivo tempo, cioè senza nessun contratto, senza nessun mandato da parte del comune, lui decideva se domani mattina...
Quindi fuori da ogni procedura di assoluta, appalti, di evidenza pubblica.
Assolutamente, lui aveva la chiave per aprire e chiudere l'acqua del porto, noi con le barche, quando avevamo bisogno di fare rifornimento di acqua, dovevamo andare da lui a chiedergli se ci apriva cortesemente la chiavetta d'arresto. Cioè, proprio eravamo ai livelli del comando io, mi sveglio io, chi si svegliava prima la mattina comandava. Tutto questo è saltato il banco, e dove Angelo ha stabilito delle regole ben precise. C'è un sindaco, c'è un'amministrazione, bisogna rispettare le regole.
E tra l'altro tu dicevi che questa cosa ha determinato anche il fatto che molte persone giovani decidessero di restare, perché si è aperto anche un discorso rispetto al lavoro e rispetto anche al fermare il discorso dell'abbandono del paese.
Eh sì, perché quella che era la situazione in quegli anni è una situazione molto chiara che oggi io riscontro in tantissimi piccoli centri dell'Italia, ossia che i giovani, dopo aver finito la scuola superiore, decidono di lasciare il paese per trasferirsi in una piccola o grande città nella speranza di trovare un futuro migliore. Purtroppo il paese che non ti offre lavoro spinge il giovane ad andarsene, all'emigrazione. Io sono stato il primo, cioè io sono tra quelli che se n'è andato da Acciaroli, perché in quegli anni non c'era nulla. Angelo, grazie al suo modo di vedere lungimirante, ha portato questo territorio ad uno sviluppo economico non indifferente, e questo ha permesso ai giovani di restare e di aprire bar, ristoranti, B&B, lidi sulla spiaggia, cioè ognuno di loro comunque ha avuto un motivo in più per restare nella propria terra. La terra non può perdere i giovani, se perdiamo i giovani i vecchi muoiono, alla fine la terra muore automaticamente, quindi tutto ciò è stato veramente un grande ossigeno per il territorio stesso, e Angelo l'ha capito sin dall'inizio, ha detto noi non dobbiamo assolutamente perdere i giovani, perché se perdiamo i giovani abbiamo perso tutto, e quindi si è impegnato su questo fronte, si è impegnato a sviluppare non solo la marina, che era poi quella più semplice, quella più appetibile, ha sviluppato anche l'entroterra, le piccole frazioni dell'entroterra, che sono poi quelle un po' più sfortunate, voi perché sono lontane dal mare, voi perché la gente tende a dedicarsi al mare e non alla collina, ha trasformato queste piccole frazioni in dei gioielli. L'isole pedonali, lo sviluppo ecosostenibile.
Perché questa cosa poi dell'attenzione all'ambiente, no? Il discorso appunto di controllare anche gli inquinamenti, il discorso della differenziata, il discorso delle fognature.
Delle antenne,
il discorso delle antenne. Le antenne televisive, il discorso della differenziata. Voglio considerare che, come ho detto prima, l'immondizia negli anni 90 veniva buttata dove ti trovavi, oppure se c'avevi un frigorifero, una lavatrice vecchia, non ti ponevi il problema dove... cioè la soluzione c'era e non ti ponevi nessun tipo di problema. La soluzione era quella di buttarla a mare, perché nascondendola nel mare praticamente tu pensavi che il problema l'avevi risolta alla radice, invece poi alla lavatrice, vuoi o non vuoi, ti ritorna indietro magari arrugginita, quando invece l'hai buttata che era tutta colorata. Quindi c'è un posto tra Acciaroli e Pioppi che ognuno di noi, o comunque la gente del paese, se aveva qualcosa da buttare, si affacciava da questo dirupo. Da questo dirupo, dove sotto c'è il mare, prendeva e buttava lì sotto. Poi arriveranno le mareggiate invernali e tutta questa roba se la porterà via. Siamo arrivati ad un punto in cui invece, grazie ad Angelo, grazie anche alla Fondazione, noi oggi siamo stati promotori già dal 2010 della pulizia dei fondali marini, cioè la Fondazione con 5 imbarcazioni di Acciaroli ha praticamente stabilito un protocollo dove i pescatori, tutta la plastica che raccolgono all'interno delle reti viene portata sul porto e il comune la porta in discarica. Cioè siamo praticamente, stiamo facendo un, Angelo ha realizzato il percorso inverso, cioè anziché buttarla in mare, noi la raccogliamo dal mare per riportarla in discarica.
Un porta a porta sul mare.
Sì, 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 una cosa che dici, ma è mai possibile? Sì, è possibile. Angelo è arrivata ad Acciarole, nel Comune di Pollica, una raccolta differenziata dell'80%. Qui le signore, quando Angelo gli portò i sacchettini per la raccolta, ma che dobbiamo fare con tutti questi contenitori di colori diversi? È un po' la volta, un po' alla volta è riuscito a...
Quasi un pioniere, insomma, un precursore.
Sì, ricordiamoci sempre che siamo al sud, eh? Certo. Cioè, qui non è che siamo in provincia di Milano, cioè qua siamo al sud, dove ogni cosa è difficile cambiarla e modificarla, perché se per anni hai fatto in quel modo, ma perché devo cambiare? Se fino a ieri l'immondizia l'ho buttata davanti alla porta, ma perché la devo mettere nel sacchetto giallo, rosso o arancione?
Senti, andiamo alle note dolenti. Il 5 settembre del 2010, tornando a casa, Angelo viene crivellato da 9 colpi calibro 9. Com'è possibile che ancora non esista una verità processuale conclamata? Cosa fa la Fondazione per fare in modo che ci sia una giustizia che corrisponda a una verità accertata? Appunto, questa morte di Angelo, che ha lasciato un grande patrimonio culturale, politico, rispetto al territorio, in qualche modo rimane comunque una bolla sospesa dal punto di vista delle responsabilità.
Sì, diciamo che le indagini sono iniziate malissime, forse sono continuate peggio, nel senso che all'inizio la magistratura ha rivolto la sua attenzione sullo spacciatore di turno che si trovava lì quella sera, l'hanno messo in mezzo e hanno praticamente dedicato la loro attenzione a questo ragazzo, il quale a lungo andare poi ha dimostrato che in tutta questa storia non c'entrava nulla. Oggi è in carcere per altri motivi, però non è accusato dell'omicidio di Angelo. Le indagini ad un certo punto hanno avuto una svolta, in quanto da sempre io e Dario, buona parte della famiglia, ha comunque rappresentato ai magistrati che dietro alla morte di Angelo non c'era un folle che si è presentato lì sopra per ucciderlo, c'era qualcuno ben organizzato, qualcuno che conosceva bene le armi, qualcuno che è riuscito a sparare 9 colpi di pistola e farli andare tutti e 9, qualcuno che comunque, secondo il mio modesto parere, è legato comunque alle istituzioni, qualcuno che quella sera, guarda caso, si è trovato anche lì subito dopo l'omicidio, quindi qualcuno che oggi riveste un ruolo all'interno delle istituzioni. Quindi la magistratura sa benissimo dove andare a cercare, gli indizi gli sono stati dati, adesso se vogliono seguirli li seguiranno, se non vogliono seguirli li seguiremo noi come fondazione, grazie anche ad Antonio Ingroia. La fondazione in questi anni ha fatto un lavoro immenso, questo è un caso che è rimasto sempre all'attenzione diciamo della cronaca locale, della cronaca nazionale, anche e soprattutto all'impegno della fondazione. Cioè io e Dario abbiamo girato l'Italia in lungo e largo, Dario ha scritto un libro, è stato realizzato un film con Sergio Castellitto, oggi c'è uno spettacolo teatrale con Ettore Bassi sulla vita di Angelo, quindi un lavoro che ci ha portato ad allontanarci dalle nostre famiglie, dai nostri affetti, tutto questo per Angelo, per nostro fratello, penso che chiunque nella vita l'avrebbe fatto dopo la morte di un fratello che per noi è stato un punto di riferimento, è stato quella persona che ci ha consentito di studiare, che ci ha consentito di diventare qualcosa di più rispetto a quello che eravamo prima.
Come si intitola questo libro? Ricordiamolo a chi ci sta ascoltando.
Il titolo del libro è Il Sindaco Pescatore di Dario Vassallo e di Nello Governato. Lo spettacolo teatrale oggi in giro per l'Italia è con Ettore Bassi, uno spettacolo teatrale molto molto bello, molto toccante, molto molto diciamo rappresentativo, cioè rappresenta effettivamente quella che è stata la vita di Angelo. E tutto ciò la fondazione ogni giorno svolge il suo lavoro nel silenzio, anche perché la fondazione siamo io e Dario quelli che perché gestiamo questa fondazione, ma per fortuna poi ci sono tutti i nostri amici in giro per l'Italia, tutti coloro che ci aiutano, ci sostengono, dalla Puglia alla Calabria, al Veneto, alla Lazio, tutte le regioni d'Italia sono comunque con noi, sono presenti. Quello che non è presente è sicuramente la politica che in questi anni è stata molto latitante, politica che ha utilizzato il nome di Angelo per il proprio tornaconto, una politica che non ha ascoltato assolutamente quello che gli è stato raccontato, una politica che continua a mettere all'interno delle liste personaggi loschi del territorio comune, del territorio cilentano, politica che pensa soltanto ai voti, politica che non guarda invece alla realtà, non guarda i problemi sociali, non guarda i problemi culturali, non guarda i problemi di un territorio che invece stanno aumentando nel tempo e dove la cosa inizia a diventare veramente, veramente preoccupante.
Vuoi dare i riferimenti della fondazione, così chi vuole seguire anche?
Sì, la fondazione ha un sito internet che è www.sindacopescatore, Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, poi abbiamo la pagina Facebook Fondazione Angelo Vassallo, e siamo comunque raggiungibili ovunque, chiunque ci chiama, come voi del resto, ci avete chiamato, ci avete trovato.
Quindi... Nel giro di pochissimi minuti.
Si parla, si incontrano le persone, perché poi dietro ad ogni persona che si incontra c'è una storia. Cioè, io magari vi ho lasciato qualcosa stasera, ma sicuramente voi mi avete lasciato molto di più.
E quindi se le persone, lo diciamo per le persone che vogliano farlo, se si vuole appunto fare una presentazione del libro piuttosto che una proiezione del
film, nelle scuole.
E questa cosa è possibile anche
sempre,
attraverso la fondazione?
Sempre, noi abbiamo un calendario di incontri che vanno oltre l'estate, quindi siamo impegnati nelle scuole, io sono stato poco tempo fa in provincia di Potenza, Dario lo stesso, la scuola è il luogo dove io sinceramente ritrovo. Preferisco rispetto agli altri, perché è un investimento sui giovani. Non è vero che i giovani non ascoltano, io ogni volta che vado nelle scuole ho un ritorno enorme, perché i giovani hanno voglia di sapere, hanno voglia di conoscere, hanno voglia di capire che in effetti esiste una politica giusta, esiste una politica fatta di uomini per bene. Cioè oggi, dopo 8 anni e mezzo, vi posso dire che ci sono tantissimi sindaci che la mattina si svegliano, lavorano 12 ore, non guadagnando nulla, tralasciando la famiglia, per la propria comunità. Poi ci stanno anche gli altri che invece si svegliano, lavorano poco e pensano a come dover incassare la tangente del giorno. Quindi è un paese questo, l'Italia, composta prevalentemente, per fortuna, da gente onesta, da gente che ha voglia di vivere la legalità.
E poi sicuramente è molto importante raccontare queste esperienze, perché rompono anche degli immaginari, no? Vissuti rispetto a un sud che è sempre rappresentato dal punto di vista mediatico, anche cinematografico, culturale, sempre come un luogo dove c'è rassegnazione, cinismo, in qualche modo incapacità di sottrarsi ad alcune dinamiche, quindi probabilmente dove c'è malattia c'è anticorpo, e quindi tutti questi anticorpi vanno diffusi, vanno sviluppati, anche perché si rompe una dinamica di schiacciamento che magari è più rappresentata che reale. Quindi esperienze come quella di Angelo aiutano anche a rappresentare quei meccanismi che forse quest'Italia in qualche modo un po' mantiene nei confronti del Sud Italia, che appunto viene considerato sempre come un luogo in cui c'è rassegnazione, c'è assistenzialismo, tutto quanto. Quindi questo, insomma, io credo pure che sia molto importante, rompere gli immaginari e rompere, mettere controtendenze, rappresentando semplicemente quello che è la verità delle cose.
Sì, diciamo che la cosa divertente è che all'inizio, dopo la morte di Angelo, vieni chiamato in tutta Italia, quindi inizi a girarla, no? E tu parti dall'idea che la criminalità, quindi parliamo di mafia, 'ndrangheta o camorra, sia concentrata nel tuo paese, quindi nel sud. Poi arrivi in Emilia e ti rendi conto che invece lì ce n'è molto di più rispetto a quella che tu vivi tutti i giorni in Calabria. Quindi quest'idea che la malavita è concentrata al sud e che è radicata qui è un'idea totalmente sballata, perché fondamentalmente io vi posso assicurare che a Roma, a Milano, a Firenze la mafia, la 'ndrangheta o la camorra si presenta sotto un'altra veste, ma sempre la stessa. Sono coloro che con giacca e cravatte tutti i giorni puliscono denaro sporco, tutti i giorni acquistano attività industriali, commerciali, imprenditoriali, turistiche,
appalti,
e praticamente trasformano quello che è il denaro sporco, che ne è tanto, lo trasformano in denaro pulito. Quindi i figli dei lo sappiamo benissimo, Gratteri ce lo insegna, che i figli dei camorristi, dei 'ndranghetisti hanno studiato a Londra, vivono a Londra e quindi sono gente altamente acculturata, che hanno un modo diverso di gestire il denaro e di gestire il potere. Quindi il fatto che solo il sud è coinvolto in questa problematica è una grande...
È un grande stereotipo,
sì,
che si vuole mantenere in qualche modo.
E Massimo, noi ti ringraziamo veramente tantissimo per questa intervista, e tra l'altro speriamo veramente che questa intervista apra anche il desiderio e la voglia di molte altre persone. Sappiamo che girate tanto, di seguire questa storia, di seguire questa vicenda, di impegnarsi anche attraverso appunto proiezioni di film, presentazioni dei libri, discorsi nelle scuole, perché questa realtà cambia. Grazie per il vostro lavoro, grazie per la disponibilità, e se posso devo dire che io non ero mai venuta da Ciaroli, ci sono venuta per questo, però ho trovato veramente sia qui che a Pollica, che nei comuni che abbiamo, nelle frazioni che abbiamo visto di Pollica, una realtà molto molto interessante, cioè dei posti puliti, un territorio rispettato, e quindi questa cosa ci fa molto piacere. E sentiamo che Angelo ha lasciato un'eredità importante a tutti noi, a tutte noi. Grazie mille.
Grazie, grazie a voi, grazie, grazie mille. A posto?
Sì, a postissimo. Ma...